Grazie Signore perché la tua parola è vivente, potente, permanente, è stabile nei cieli, Signore. Tutto passa, ma la tua parola non passa. E la tua parola ha la potenza di trasformare e di guarire. Perché tu hai mandato la parola e hai guarito. E ancora la tua parola è guarigione. Ma la tua parola, Signore, non è solo guarigione, è anche crescita, è pane che scende dal cielo. Quel pane nutriente che serve, Signore, per crescere l'uomo nuovo, l'uomo interiore, l'uomo spirituale, l'uomo di Cristo. E noi vogliamo che tu questa mattina, Signore, possa ancora incoraggiarci e anche darci quello che abbiamo bisogno per avanzare spiritualmente nel nome di Gesù. Amen. Secondo Corinzi capitolo 5 verso 17, qui c'è il titolo della meditazione, già il verso stesso è un titolo. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Questo verso è sconvolgente. Se lo prendiamo per quello che pesa, perché pesa? Dice: se dunque uno è in Cristo. Che significa se dunque uno è in Cristo? Tanto il titolo è: le cose vecchie sono passate. Se dunque uno è in Cristo, vuol dire se ha fatto entrare Cristo nella propria vita. Cioè se non è una persona religiosa. Cioè la persona religiosa è una persona che va in chiesa, che canta, che prega, che legge. Poi quando esce dalla chiesa vive la sua vita normale come tutti. Fa il bene quando lo vuole fare, quando è arrabbiato non lo fa. Mente, bestemmia, pecca, poi viene in chiesa perché è il giorno in cui si viene in chiesa e si veste da cristiano, parla da cristiano, quando esce si dimentica di essere un cristiano. Ma se uno è in Cristo, va in chiesa per incontrare altri fratelli che vivono con Dio, per lodare insieme il Signore, ma vive da cristiano 7 giorni su 7, 30 giorni su 30, 12 mesi su 12 mesi, continuamente da cristiano, anche se può anche sbagliare e sbaglia, ma da cristiano sa ammettere gli errori quando comprende di avere sbagliato, perché a volte, sapete, non è facile comprendere di avere sbagliato, ma quando una persona comprende di avere sbagliato, poi lo ammette e riconosce, chiede perdono e va avanti. Chi è in Cristo ha Cristo nel suo cuore e lo segue. Segue i suoi insegnamenti, segue i suoi consigli, parla in base a quello che direbbe Cristo, fa quello che farebbe Cristo. Naturalmente nei limiti delle nostre possibilità, perché Gesù faceva tante cose sotto l'unzione, la potenza dello Spirito Santo. Ora, Gesù aveva un'unzione senza misura, ma questa unzione che c'era su Gesù, senza, anche se su Gesù era senza misura, c'è anche in quelli che sono in Cristo. Allora dice: se dunque uno è in Cristo, le cose vecchie sono passate, ora sono diventate nuove. Cioè sta dicendo che non è più la persona di prima, è una nuova persona, completamente nuova. L'uomo in Cristo è una nuova creatura. Cioè, nel senso, quando una persona fa entrare Cristo nel suo cuore e lo ascolta e sente il timore di Dio e percepisce l'amore di Dio e sente che Dio è vicino, percepisce la presenza di Dio e sa di non essere solo, sa di essere amato, sa di essere protetto, sa di essere al sicuro, sa di essere stato perdonato, sa di essere stato accettato nella famiglia e sa che nessuno lo può rapire dalla mano di Dio. Amen. Questa è la nuova creatura in Cristo. Ora, la scrittura dice: se dunque uno è in Cristo, è una nuova, le cose vecchie sono passate. Che cosa sono le cose vecchie? Le cose vecchie sono il modo di vivere dell'uomo vecchio. Il modo di vivere dell'uomo vecchio è influenzato dai sensi, dai cinque sensi, da quello che vediamo, da quello che sentiamo, da quello che tocchiamo, da quello che soprattutto, ecco, percepiscono i nostri sensi. E siamo mossi solo in base a quello che è nel naturale, nel mondo visibile, nel mondo fisico. Cioè, tutto quello che fanno le persone o che facciamo anche noi, perché vediamo nel mondo fisico, ecco, siamo regolati solo da quello. Siamo regolati solo da quello che vediamo e da quello che tocchiamo e da quello che sentiamo. Non so se vi ricordate Tommaso, uno dei dodici. Tommaso era influenzato solo dal mondo fisico. E quando gli hanno detto: sai che Gesù è risorto? Dice: è risorto, è vero. Ma come? Anche se con lo stupore di tutti, ma tutti l'hanno accettato tranne lui. E lui ha detto: no, io però se non tocco, se non vedo e se non tocco. Perché il suo essere era quello dell'uomo vecchio, perché aveva bisogno di toccare e di vedere. L'uomo vecchio agisce solo per quello che vede e per quello che sente. Ti dicono, ti danno una brutta notizia e ti fanno capire che non c'è speranza, l'uomo vecchio si dispera perché non c'è speranza nel naturale. L'uomo nuovo è una nuova creazione. Dice: ma com'è l'uomo nuovo allora? L'uomo nuovo ha altri sensi. Ha i sensi dello spirito, ha l'udito dello spirito, ha la vista dello spirito, ha il cuore di Dio. Che vuol dire che un altro Dio? No, assolutamente. Il suo cuore assomiglia al cuore di Dio, e il cuore di Dio è amore. E il cuore dell'uomo, l'uomo in Cristo è un cuore capace di amare, quell'amore spassionato, non quell'amore egoistico, quell'amore che io amo le persone che sono buone, che sono state buone con me, quelle persone che sono amabili, perché ci sono persone amabili, che non è difficile volerle bene, perché si fanno volere bene. Poi ci sono le persone antipatiche, che è difficile poterle accettare. Però l'uomo in Cristo sa accettare anche le persone antipatiche e sa guardare in fede. E perché no, io vi dico una cosa: le persone antipatiche lo sono semplicemente perché non conoscono la grazia di Dio e l'amore di Dio. Ma se arrivano a capire e a comprendere che sono amati, allora cambiano le cose, cominciano a ragionare in un modo diverso, cominciano a capire in un modo diverso, e queste persone diventano amabili Ecco la potenza trasformatrice di Dio. Quando le persone si aprono a Dio, la parola li trasforma. Le cose nuove, tutte sono diventate nuove e le cose vecchie non sono più. Cioè, le cose vecchie sono l'incapacità di perdonare. Se una persona non si umilia abbastanza, non si può perdonare. Guardate che è una cosa molto difficile per l'uomo naturale perdonare, perché non dimentica il male subito. Mentre l'uomo in Cristo è capace di amare e benedire anche le persone che ti stanno uccidendo, che ti stanno sparlando, e l'uomo naturale non lo può fare. E infatti tutti siamo scioccati quando Gesù dice ai suoi crocifissori: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. E mentre lo insultavano, Gesù non parla male, ma li affida al perdono di Dio. Gli dà il suo perdono e li affida al perdono di Dio. Questo è solo soprannaturale. Questo è solo il cuore di Dio che può fare questo. E se una persona non è capace di perdonare, vuol dire che non ha capito e ancora vive nelle cose vecchie. Ma sono passate, dice, se l'uomo è in Cristo, tutte le cose vecchie sono passate, ora tutto è diventato nuovo. Ma voglio dire, che è l'uomo nuovo? L'uomo nuovo è la persona che ora è stata, non dico trasformato, ma fatto completamente una nuova creazione, cioè uguale al Signore Gesù. Che significa un altro Cristo? Non ci può essere un altro Cristo. Cristo vuol dire l'unto, ma simile a Gesù sì, cioè con le stesse capacità di poter vedere con gli stessi sensi di Gesù, è capace di poter fare quello che Gesù faceva. Amen. Non parliamo dopo la resurrezione, ma prima della resurrezione. Dopo la resurrezione ci succederà anche a noi, perché dopo la resurrezione Gesù entrava a porte chiuse. Due volte è entrato a porte chiuse, perché ci tenevano bene i discepoli a bloccare la porta, perché nessuno entrasse, avevano molta paura. La paura è passata quando è sceso lo Spirito Santo, ma fino a quando non è venuto lo Spirito Santo su di loro, la potenza di Dio, loro avevano paura, anche se sapevano che Gesù è risorto, era risorto. Avevano ancora paura e tenevano la porta chiusa, ma Gesù entrava lo stesso con tutta la porta chiusa. Gesù non sfondava la porta come i ladri, ma entrava perché era aspettato, perché era cercato, perché era amato. Amen? E questo è quello che dice il Signore: se qualcuno apre, io entrerò e cenerò con lui. Quando la porta del cuore è aperta, lui entra anche se la porta di casa è chiusa. Ma se la porta del cuore è chiusa, anche se apri quella esterna di casa, non entra. Che non ha bisogno di entrare nella casa. Lui vuole entrare nei cuori. Questo è quello che il Signore vuole fare. Vuole abitare dentro i nostri cuori. Gesù ogni giorno faceva delle cose. La Bibbia dice che insegnava, predicava, liberava e guariva, e anche quando gli capitava risuscitava i morti. Questo è quello che Gesù faceva ogni giorno, e la Bibbia dice che faceva del bene, andava attorno facendo del bene. Chi, la persona che è in Cristo, l'uomo nuovo, le cose vecchie sono passate, vuol dire che i limiti, le limitazioni dell'uomo vecchio non ci sono più. Allora, se io dico a qualcuno guarisci gli infermi del mondo naturale, mi dicono ma io non sono un medico. Ma io vi dico che nemmeno un medico può guarire gli infermi, può capire, fare la diagnosi, dare poi la terapia e gli infermi poi possono guarire, ma non è che c'ha il potere nelle mani di guarire. Chi guarisce è il Signore. Amen. Ebbene, l'uomo in Cristo può fare quello che faceva Gesù, può compiere le stesse opere che Gesù ha fatto, e Gesù ha detto e ne farà di maggiori di quelle che ha fatto lui stesso. Su questo io non l'ho capito tanto bene, maggiore di quelle che ha fatto Gesù ancora non l'ho capito che cosa dovrebbe essere, forse come numero, perché abbiamo più opportunità, perché abbiamo più tempo, perché abbiamo più mezzi, non lo so. Comunque, dice, intanto facciamo quello che ha fatto Gesù. Amen. Allora, quale uomo nuovo può fare tutte le cose che ha fatto Gesù? Naturalmente l'uomo che cresce, l'uomo che sviluppa. Perché quando nasce l'uomo nuovo, nasce come nascono i bambini. E i bambini quando nascono non sanno comunicare, o meglio, comunicano, ma come? Col pianto. Piangendo sanno le mamme che il bambino ha qualcosa, forse ha fame, forse ha qualche dolorino di pancia, qualche cosa, poi probabilmente vuole essere preso in braccio. Ecco, e sa comunicare, magari piangendo, poi quando man mano passa qualche mese anche ridendo, poi cominciano le prime paroline, ma non capisce quello che dice il papà, la mamma, magari gli dicono tante parole, gioia mio, bello, come stai, che cos'hai? Gli fanno i versetti, sapete, quelle cose, e il bambino magari poi sorride, ma non capisce il senso delle parole, ma una cosa la capisce, l'essere preso in braccio, l'essere protetto, l'essere amato. Questo comincia a capirlo. Le braccia della mamma le capisce. L'affettuosità la percepisce. L'amore lo percepisce già dal seno materno. E questo succede all'uomo nuovo in Cristo, nelle prime fasi, nel momento in cui è nato, che percepisce già una sensazione bella di stare nella presenza di Dio. La prima cosa che capisce è che Dio è presente, e poi ha un senso di serenità, un senso di sicurezza. Ma questo è nella prima fase. Poi man mano che cresce comincia a capire qualcosa di quello che è la volontà di Dio. Comincia a capire che può anche lui fare qualche cosa di quello che ha fatto il Signore. E man mano che cresce può fare qualche cosa di più, e qualche cosa di più, e qualche cosa di più, fino a raggiungere la statura di Cristo. Dice, ma come? Quando diventa maturo, quando diventa una persona adulta, spiritualmente parlando. Amen. Gloria al Signore Gesù. Ora vedremo alcuni passaggi, però dobbiamo memorizzare questo aspetto, che le cose vecchie sono passate. Tutto è diventato nuovo. Le cose vecchie sono passate. Cioè vuol dire le limitazioni dell'uomo naturale non ci sono più. Ora è un uomo che ha altri sensi. Oltre ad avere i sensi naturali, ha i sensi dello spirito. Ma i sensi dello spirito li dobbiamo sviluppare. Ci sono i sensi spirituali che delle persone che si introducono nella stregoneria, nella magia, li sviluppano nel male. Ma chi è l'uomo in Cristo è una nuova creatura che sviluppa i sensi dello spirito, quello rigenerato secondo l'immagine di Cristo, quello diventa una minaccia per l'inferno. Io voglio che ognuno di noi diventiamo una minaccia per l'inferno, una minaccia per il nemico, il distruttore, il bugiardo, il falso, il malvagio, che agisce nelle tenebre, non si fa vedere, si nasconde, tira la pietra e scompare. E poi fa dare la colpa a Dio, perché molte persone quando succede qualcosa se la prendono tutti con Dio, ma l'autore non è stato Dio, sicuramente non viene da Dio. Tutto il male che c'è sulla terra, le guerre, le pestilenze, le malattie, tutta l'evoluzione delle cose malvagie, il progresso del male, se progresso si può chiamare, un regresso, quindi la crescita del male, lo attribuiscono a Dio, ma non è Dio l'autore di tutto il male, l'autore del bene è Dio. Ogni donazione buona, dice la parola di Dio, viene dall'alto. Tutte le donazioni buone, se sono buone vengono da Dio, se non sono buone non vengono da Dio. Questo è scontato.
È così.
Amen. Gloria al Signore Gesù. E allora la persona che man mano va crescendo, dice, ma come si cresce? Come fai a sviluppare i sensi dello Spirito? Semplice. Semplice da dirsi, però poi ci vuole una volontà, alla stessa maniera di come si sviluppano i muscoli, per esempio. I muscoli come si sviluppano? Ci sono le palestre e ci sono quindi gli allenamenti, ci sono gli esercizi che si fanno. Dice, ma come faccio ad esercitare l'ascolto? Come fai? È semplice. Ascoltare la parola di Dio. Se tu ti abitui a leggere la parola di Dio e ascoltarla e a meditarla, e medita oggi e medita domani e poi ad applicarla, ci sono cose che ti vengono difficili e non le fai, ma le cose che sono facili le puoi fare. E più cose fai, man mano più il tuo spirito si sviluppa. Amen. Come fai a sviluppare l'udito? Non solo ascoltando la parola, leggendo la parola, leggendola ad alta voce, ma cercando di, con lo spirito di preghiera, di capire quello che Dio ci sta dicendo a noi personalmente. A volte noi leggiamo la Bibbia per applicarla sugli altri. Ecco, questa cosa che ancora non la fa. Ma tu la fai? Ecco. Tu quella cosa la stai facendo? Perché a volte, sapete, siamo bravi ad applicare il metro sugli altri, ma credo che la parola di Dio è, lo dice la stessa parola, è come uno specchio nel quale noi ci guardiamo e ci sistemiamo. Sistemiamo i capelli, sistemiamo la faccia, quello che possiamo. Ci diamo una aggiustata per quello che è possibile. Poi c'è la chirurgia plastica. La parola di Dio è uno specchio, ci fa vedere dove siamo mancanti e ci fa vedere, per esempio, mercoledì abbiamo visto che cos'è l'amore e abbiamo visto che l'amore non cerca il proprio. E non cerca il proprio. Qualcuno ha ricevuto una illuminazione, ha detto ok, ho capito una cosa. È avvenuto già un cambiamento, una parola che ha portato luce e ha portato un cambiamento. Ma se lo dico io, non devi cercare i tuoi diritti, mi prendono tutti per pazzo. Ma quando lo dice Dio, non cercare i tuoi diritti, cerca Dio. E Dio farà in modo che se ti vengono negati, Lui ti farà giustizia. Sarà Lui a farti di giustizia. Dice, ma allora che dobbiamo fare? Affidarci a Dio. Ma lì ci vuole la rivelazione. E quella è crescita. Una persona che non si difende. Quando Gesù è stato portato davanti a Pilato, Pilato voleva salvarlo per certi versi, anche perché l'aveva raccomandato la moglie, perché aveva fatto un brutto sogno e aveva detto: vedi che quest'uomo è innocente, cerca di non farlo condannare. E lui cercava di, in qualche modo, di salvarlo. Ma Gesù non parlava, non si difendeva. Ma come? Non lo sai che io ho il potere di poterti liberare? Il potere? Tu non hai nessun potere se non ti viene dato dall'alto. Gesù sapeva tutto, tutta la storia come sarebbe finita. Nemmeno Pilato lo sapeva. Ma Gesù sapeva già quale sarebbe stata la scelta. Gesù aveva visto già la bacinella con l'acqua dove Pilato si lavava le mani, prima ancora che Pilato pensava di lavarsi le mani, di lavarsene le mani, nel senso di togliersi dall'imbarazzo della scelta, perché, sapete, l'uomo naturale spesso si lava le mani. Non sto parlando del lavamento igienico, sto parlando che si toglie l'imbarazzo e trova la via d'uscita, la via più facile, l'alternativa comoda. Ecco, ma l'uomo che è in Cristo non cerca la via comoda, cerca la via di Dio, la via giusta, che a volte può essere comoda, ma spesso è più scomoda, è più facile seguire la via naturale, ma la via di Cristo porta la vita. Amen. Quindi c'è un modo come crescere, esercitandosi a stare vicino a Dio, parlando con Dio, dialogando con Dio. Ma vediamo alcuni aspetti che si devono sviluppare, ma che sono già nel nuovo uomo. Le cose vecchie sono passate, tutte le cose sono diventate nuove. Amen. Ma quando ci diventano nuove? Intanto come posizione già ci siamo, ma dobbiamo ora sviluppare i sensi, perché tutto dipende da lì. Più sviluppiamo i sensi, più assomigliamo a Cristo, più facciamo le cose che faceva Cristo. E io lo dico, e spesso non è la prima volta che lo predico questo messaggio, ma voglio insistere su questo, perché noi dobbiamo dimenticare che la nostra vita su questa terra ha una missione, ma questa missione può essere affidata alle persone mature, le persone che hanno sviluppato i sensi, quelli che costruiscono nella propria vita, nel proprio spirito, che fanno in modo che non restano bambini, che solo piangono. Ci sono quelli che dopo 20 anni, 30 anni che frequentano la chiesa solo sanno piangere ma non sanno ascoltare, sanno solo lamentarsi ma non sanno ascoltare, e sono come quei bambini che sempre hanno bisogno del biberon, mentre la persona adulta il pane se lo va a guadagnare, se lo mangia e cresce. Amen. Cominciamo con il primo punto. Si può, quella era solo l'introduzione, si può, si può dialogare con Dio. Ecco, l'uomo nuovo può dialogare con Dio, può parlare con Dio, o meglio, noi usiamo dire pregare, ma per il mondo pregare è un'altra cosa. Per il mondo pregare è chiedere a Dio che ci dia. E invece, secondo la Bibbia, pregare è parlare con Dio, cioè fare parlare Dio a noi e di rispondere noi a Lui. E Lui può fare delle domande e Lui può rispondere. È dialogo, non è monologo. La preghiera è fatta di parole che si dicono e di parole che si ascoltano. La vera preghiera, quella intima, quella potente, quella che faceva Gesù, era il dialogo. Lui parlava con il Padre, poi stava in silenzio e il Padre parlava a lui, poi lui rispondeva al Padre e poi il Padre diceva altre cose, ed era un dialogo. E questa è la preghiera. Questa è la preghiera che deve sviluppare l'uomo nuovo. Non è la preghiera fatta dell'elenco della spesa: Signore, dammi questo, questo, questo e quest'altro. Se andiamo a vedere la preghiera del Padre nostro, sono solo richieste, ma sono belle richieste, perché sono quelle che il Signore ci ha detto: guardate che queste cose vi servono, queste sono le cose più importanti che vi servono ogni giorno, queste cose dovete chiedere. Però questo è un aspetto della preghiera. Ci sono, abbiamo uno studio, i 5 livelli di preghiera. Nel primo livello c'è la mano di Dio, andare a cercare e ricevere dalla mano di Dio. Poi comincia a sviluppare l'aspetto del cristiano che non vuole soltanto, ma anche è pronto a dare, perché se Dio ti dà, tu devi poi anche dare. In dono abbiamo ricevuto, in dono diamo. Noi riceviamo in dono e poi diamo, e più diamo, più riceviamo. Molti hanno ricevuto, non hanno dato niente e hanno finito di ricevere, perché non hanno continuato a dare. Ma quando tu ricevi e dai, continuerai a ricevere e continuerai a dare, continuerai a ricevere e continuerai a dare. Funziona così. Molte persone ricevono, hanno una mano corta e una mano lunga. Quella per ricevere lunga, quella per dare corta. E anchilosata. Ma la mano anchilosata non fa più ricevere nemmeno all'altra mano. Perché poi anche hai a che fare con la tua coscienza che ti dice: ma chi ti chiede a Dio che tu non stai facendo quello che devi fare? E questo poi è un po' la trappola del nemico, e lui ci lavora su questo. Come si realizza quindi questo ascolto, questo dialogo? Si realizza appunto in un processo di crescita. Leggiamo Giovanni 10:27, dice: le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Le mie pecore, dice Gesù, ascoltano la mia voce. Ditemi una cosa, le pecore nascono pecore o nascono agnelli? Agnellini, piccolini, che non sanno nemmeno restare all'impiedi. Ecco, poi man mano cominciano a fortificarsi, si mettono all'impiedi, ma ancora non si muovono autonomamente, hanno bisogno della mamma per il nutrimento, hanno bisogno della protezione della mamma, non solo del nutrimento, ma anche della protezione dell'occhio della mamma, nella prima fase. Le mie pecore ascoltano la mia voce, cioè quelle che stanno crescendo, quelle che si fanno aiutare a crescere, quelle che si nutrono, quelle che fanno della parola di Dio il loro cibo, quelle che fanno della parola di Dio la loro correzione, quelle che fanno dalla parola di Dio la disciplina. Perché sapete, ci devono essere dei cambiamenti. Una persona che resta sempre la stessa, che non è cambiata, vuol dire che la parola, siamo stati impermeabili alla parola. Se tu metti della terra e versi dell'acqua, l'acqua a un certo punto scompare, ma se tu la versi sulla roccia, si cerca un percorso sopra la roccia e se ne va verso il basso, ma non penetra sotto la roccia. A un millimetro sotto la roccia è asciutta, perché è impermeabile. I cuori di pietra sono impermeabili alla parola di Dio, e quei cuori duri non possono ricevere la parola. Il Signore Gesù un giorno ha dato una parabola del seminatore, che il seminatore uscì e buttò del seme, e il seme cadde in parte nelle spine, in parte sulla strada, in parte sulla roccia, ma in parte sulla buona terra. Ma quello che è caduto sulla buona terra ha portato il frutto in percentuale, in base al tipo di terra, però il frutto comunque c'è stato. Ma quello sulla roccia, sulle spine e sulla strada, che la terra era dura, cioè anzi che non ce n'era di terra, o quantomeno non ci arrivava la terra, o era soffocata, perché c'erano altre cose che si rubavano il nutrimento, le spine per esempio, allora là non ci può essere, in quella condizione non ci può essere crescita, non ci può essere frutto. Ma il Signore ci vuole fare capire che noi dobbiamo sviluppare i sensi proprio perché dobbiamo poter anche essere pecore, soprattutto come le pecore mature. Le pecore ascoltano. Giovanni capitolo 21, verso 15, è l'ultimo capitolo del Vangelo di Giovanni. Gesù ormai è risorto, si incontra con i suoi discepoli, da cui c'è anche, tra i quali c'è anche Pietro. E dice, dopo che ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro, Simone di Giona, mi ami più tu più di costoro? E gli rispose, certo Signore, tu lo sai che io ti amo. E Gesù gli disse, pasci i miei agnelli. Poi la seconda volta fece la stessa domanda e ha detto di prendersi cura delle pecore. E poi la terza volta, ma sapete Gesù sempre diceva, certo che ti amo più di costoro, che Gesù sempre metteva il dito nella piaga, mi ami tu, perché lui pensava di essere il più. E allora Gesù gli dice, mi ami tu più di costoro? Perché lui pensava di essere colui che l'amava, considerando che già l'aveva rinnegato tre volte, ancora non l'aveva capito tanto bene la lezione. E lui ha detto, certo. La seconda volta la domanda, e ancora lui dice, certo. La terza volta non è più certo. Ha cominciato a capire. Ha detto, Signore, tu sai ogni cosa. Io penso di sì, però tu ne sai più di me. Dentro di me sono convinto che ti amo. Però tu sai tutto. Allora, pasci le mie pecore. L'obiettivo è quello di prendersi cura delle pecore, cioè fai del bene alle mie pecore, cioè fai un lavoro con quelle persone che mi seguiranno, che faranno l'opera che io ho iniziato, che continueranno a fare l'opera. Voglio dire, la Chiesa non è fatta del clero e del laicato. Sapete, generalmente nel mondo, diciamo, religioso ci sono i laici e c'è il clero. Il clero che è fatto dei preti, vescovi, sacerdoti, quelli che sono, il Papa compreso, tutti gli ordini, diciamo, religioso. E poi i laici che non sono niente. No, no, la Chiesa non è fatta dal clero e dai laici. Diciamo che è tutto clero. Perché ogni membro che è in Cristo è un sacerdote. Ogni membro che è in Cristo, ogni membro che è in Cristo è un re del regno di Dio, nel regno di Dio. Cioè i ministeri, i ruoli ministeriali, pastori, apostoli, dottori, evangelisti, questi servono per l'equipaggiamento del corpo di Cristo. Sono gli strumenti per dare aiuto, per pascere, per crescere, ma il corpo di Cristo è fatto di tutti i cristiani, non è fatto solo dai sacerdoti, è fatto dai cristiani. Ogni cristiano deve arrivare ad essere pecora. E per dirla in breve e in modo semplice, la pecora è quella che dà al pastore la lana, il latte con il quale farà il formaggio e la ricotta, e poi l'agnellino. Quando la pecora non fa né latte né agnello, il pastore naturale se la vende, o no? Ora il Signore Gesù non ci vende, che lui non ha bisogno di comprare i soldi, di comprare, cioè di comprarsi il pane, non deve comprare niente. Lui non ha bisogno di vendere, però vuole che noi cresciamo e che possiamo arrivare ad essere fruttiferi, nel senso che possiamo portare molto frutto. Chi dimora in Cristo porta molto frutto. questa me la sentite dire spesso. Io vi dico che dobbiamo arrivare a portare molto frutto. Cioè ognuno di noi deve arrivare a raggiungere quella statura di Cristo dove comincia a sviluppare i sensi dello Spirito. E i sensi dello Spirito sono quelli che ti fanno vedere oltre il naturale. Ti fanno vedere le cose che non si vedono, le cose che non sono visibili. E non solo perché le immagini, ma proprio perché il Signore poi te le mostra. Dio mostra alle persone che stanno crescendo. Un giorno il Signore Gesù ha detto: molte cose ho ancora da dirvi, ma non sono alla vostra portata, perché non siete cresciuti, siete ancora piccoli, avete bisogno di comprendere dalle cose e poi ve le dirò. Ma come si comprendono le cose? Man mano che tu le sperimenti, subito le fai, dici: il Signore ha detto di fare così, ok, la faccio. Io penso che tutti quanti avete visto fare un dolce, magari è la prima volta, qualcuno ormai in televisione non fanno altro che queste trasmissioni, soprattutto in Italia, insomma, ci sono molte trasmissioni in cui ci sono, diciamo, cose, attività di cucina, eccetera, eccetera, gare, e ti fanno vedere come si prepara il dolce, gli ingredienti e poi le modalità, come si deve fare, i vari passaggi, la temperatura del forno, quanto ci deve stare, tutte queste cose qua. Ecco, magari non l'hai mai fatto, e allora compri tutti gli ingredienti, segui le istruzioni e le fai. E pensi che dovrebbe venire come l'hai visto lì in televisione, o come l'hai visto nel quaderno o nel libro. Però ancora non lo hai fatto. Quindi ti organizzi, ti studi tutti i passaggi, dopodiché veniamo. Prima c'è questo, poi c'è quest'altro. Mescoliamo, impastiamo, poi gli diamo questa forma, mentre la forma pare che è come a chiedo. Vediamo ora se poi ha lo stesso sapore, vediamo, inforniamolo. Quando comincia a cuocere si comincia a sentire l'odore. Ma forse ci siamo. Quando poi è pronto lo sforni e lo mangi, buono. Dopo puoi dire che lo sai fare. Ora hai acquisito una capacità. Ora sei cresciuto. Perché hai fatto qualcosa che non avevi mai fatto e ora hai visto che ce la fai. E hai visto che sei riuscito. E quando noi facciamo tutte quelle cose che il Signore ci insegna, che non l'abbiamo mai fatto e poi le facciamo... Io mi ricordo, lo dico sempre, lo racconto, era ancora agli inizi che facevamo cura d'anime, c'era Luigi piccolino, ancora piccolino, Luigi che oggi non c'è, c'è sua moglie, che con i bambini, quelli più grandicelli, e cominciava a capire che noi abbiamo autorità nel regno dello Spirito. Io lo racconto sempre. E allora ha detto: sai che noi possiamo cacciare i demoni? E lui cosa ha fatto? È andato a trovare un suo amico indemoniato al massimo e se l'è portato a casa. Aveva 17-18 anni. Se l'è portato a casa e ha cominciato a pregare su di lui e a imporre le mani. Quello cominciò tutto a gridare, tutto a fare il pazzo, cominciò a... si è manifestato proprio con tutte le caratteristiche dell'indemoniato. Dice: è vero. Poi è venuto, lui dice: sai, io ho questo potere, abbiamo questo potere, possiamo cacciare i demoni. Ha cominciato a fare l'esperienza e ha visto che poteva farlo. Era un ragazzo, ancora non sapeva gestire delle cose, ma era l'uomo nuovo. L'uomo nuovo che ha delle cose che magari non sapeva di avere. Io vi dico una cosa: chi è in Cristo non lo sa il potenziale che c'è dentro ognuno di noi. Ora non vi voglio fare spaventare, ma dentro di noi c'è il potenziale per risuscitare i morti. Ma noi non lo sappiamo utilizzare. Perché forse non abbiamo mai saputo nemmeno cacciare un mal di testa. E allora c'è dentro di noi, c'è questo potenziale, l'uomo nuovo in Cristo può fare delle cose. E voglio andare oltre, può cacciare il diavolo, tanto per cominciare come secondo punto. Il primo punto può dialogare con Dio, può cacciare il diavolo, secondo punto. E leggiamo Luca capitolo 9 dal verso 37. Ora il giorno seguente, quando discesero dal monte, avvenne che una gran folla venne incontro a Gesù. Ed ecco un uomo fra la folla si mise a gridare, dicendo: Maestro, ti prego, volgi lo sguardo su mio figlio, perché è l'unico che ho. Ed ecco uno spirito lo prende e subito egli grida, poi lo contorce e lo fa schiumare. Se ne va da lui a fatica, dopo averlo straziato. Io ho pregato ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non hanno potuto. E Gesù rispondendo disse: O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi e vi sopporterò? Porta qui tuo figlio. E mentre il fanciullo si avvicinava, il demone lo contorse e lo straziò. Ma Gesù sgridò lo spirito immondo, guarì il fanciullo e lo rese a suo padre. Questa cosa. Il diavolo a volte fa stare solo male le persone, ma a volte provoca proprio delle malattie. E queste si chiamano spiriti di infermità. A volte provoca invece solo, toglie la voglia di vivere e usa le persone. Mi ricordo agli inizi del nostro ministero, cioè eravamo semplici membri e ci siamo trovati a casa una persona che non aveva voglia di vivere. E noi abbiamo detto, lui dice: ma io c'ho una bella famiglia, c'ho uno stipendio, c'ho un buon lavoro, c'ho una bella casa, non mi manca niente, eppure sono triste. E mi passa per la mente spesso un pensiero di suicidio. E si è messa a piangere. E io me lo sono abbracciato. Sapete, quell'abbraccio dell'amore di Dio. Non manco sapevo, non manco niente. Appena l'ho abbracciato, era l'amore di Dio. Non l'ha abbracciato l'uomo vecchio. L'uomo nuovo. L'uomo che ama. L'uomo fatto da Dio. E dentro di noi c'è quest'uomo nuovo. Quando noi abbracciamo, abbraccia l'uomo nuovo. E l'uomo nuovo è in grado di trasmettere l'amore di Dio. E noi ce l'abbiamo. L'uomo nuovo può amare come ama Dio. Semplicemente dice: che gli ho fatto? Niente, ma ho abbracciato quella persona. Nel momento in cui l'ho abbracciato si è manifestata la bestia che c'era dentro di lui. Immediatamente si è manifestato quella bestia che si è rivolta e lei mi dica un'altra persona, un diavolo, e cominciò a offendere Dio, offendere noi non trattavamo più con quella persona, parlavamo con la bestia che c'era dentro, non sapevamo trattarlo perché non avevamo conoscenza. Ma dentro non c'erano i sensi sviluppati, non c'era la conoscenza sviluppata, ma c'era l'uomo nuovo e le cose vecchie erano passate. C'era qualcosa di nuovo dentro di noi, ma non c'era la crescita. Abbiamo combattuto dalle 11 di sera fino alle 5 di mattina, senza sosta. Ho chiesto aiuto a un fratello che inizialmente non voleva venire, poi finalmente l'abbiamo convinto ed è venuto. Ma ha creato più problemi che altro. Perché poi voleva un po' destreggiarsi anche lui facendo il maestrino. Ma quello gli rispondeva a ragione, gli rispondeva a modo. Prendeva tutti in giro, era quella bestia. Poi l'abbiamo accompagnata a casa e la storia, quella persona poi ha avuto altri incontri, altre cose, ma di fatto quella bestia non se n'è andata perché non si voleva cacciarlo dentro, si voleva convivere con quella bestia. Io dico che se noi vogliamo il Signore, tutto quello che è nemico di Dio deve andarsene dalla nostra vita. Altrimenti resteremo con i nemici, non con gli amici di Dio. Amen. Se vogliamo sviluppare, imporranno le mani. Stavo quindi dicendo questa cosa. Il primo segno dei credenti è quello che cacceranno i demoni. In Marco 16 dice questo: cacceranno i demoni. La prima cosa che l'uomo nuovo, la nuova creatura in Cristo, caccia i demoni. Ma io voglio dire una cosa: per cacciarli i demoni devi vedere o si devono manifestare. Se si manifestano, se lo Spirito Santo li rende manifesti, io vi dico una cosa: volete che si manifestino i demoni delle persone e li volete cacciare? Amate le persone, amate Dio, amate le persone, ma amatele di vero cuore, anche quando vi fanno del male, anche quando vi insultano e vi offendono, amateli. E se non ce la fate, chiedete le forze a Dio, e allora poi si manifesteranno e usciranno allo scoperto, e allora li potete cacciare. Ma fin quando sono nascosti e non sai dove sono nascosti, non li puoi cacciare. Ma quando Dio li svela e te le mette allo scoperto, allora lì li puoi cacciare. L'uomo nuovo in Cristo li può cacciare. Amen. La Bibbia dice che hanno provato a cacciare demoni persone che non erano in Cristo, solo hanno visto come faceva Paolo, lo dico sempre, hanno visto come, hanno voluto imitare il modo che faceva, erano un imitatori. Sapete che ci sono i bravi imitatori, no? Questi imitavano perfettamente come Paolo faceva, hanno imitato. Quelli indemoniati hanno detto, dice, a Cristo lo conosciamo, Paolo sappiamo chi è, ma a te non ti conosciamo. E gliene hanno dato di santa ragione. Ne hanno lasciati mezzi morti a queste persone che volevano cacciare i demoni. Ma se sei in Cristo li puoi cacciare. Se Cristo vive dentro di te, li puoi cacciare. Amen. L'unica cosa è, ma Cristo vive dentro di te? Se non vive, invitalo e vivrà. Se non vive ancora, se non senti, e se vuoi fare questo meraviglioso cammino, questo meraviglioso incontro, apri il tuo cuore e di Cristo, vivi dentro di me. Io ti voglio come il mio Signore, io ti voglio come il mio Salvatore. Regna nella mia vita, insegnami, fammi crescere, fammi diventare un tuo discepolo, fammi diventare come un discepolo maturo che fa le stesse cose che facevi tu. Aiutami a crescere, aiutami, insegnami, mostrami perché voglio crescere. Allora guarda che accadrà qualcosa di meraviglioso. Amen. Leggiamo ancora Atti capitolo 13 verso 6. Poi attraversata l'isola fino a Pafo, trovarono lì un mago, falso profeta giudeo di nome Bar Gesù, che stava col proconsole Sergio Paolo. Uomo prudente. C'era un uomo che non era tanto sbagliato, era una persona intanto aveva una virtù, era prudente, e con questa virtù, appena ha visto Paolo, ha voluto ascoltare. Era un tipo che si metteva in discussione. Provate a parlare a certe persone religiose, quelle che vanno porta per porta, vedete se riuscite a dire qualche cosa a loro. Sono tutti uguali, loro hanno qualcosa da dire a te, ma non sono disposti a sentire niente di quello che tu gli vuoi dire. Ma quest'uomo voleva sentire. Allora costui, chiamati a sé Barnaba e Saulo, cercava di ascoltare la parola di Dio. Proprio essere chiamati, ha detto: venite, raccontatemi di questo Gesù di cui voi parlate. Ma Elimas, il mago, questo infatti è il significato del suo nome, resisteva loro cercando di allontanare il proconsole dalla fede. Agiva al contrario. Allora Saulo, detto anche Paolo, ripieno di Spirito Santo, fissando gli occhi su di lui, disse: o uomo pieno di ogni frode e di ogni malizia, figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia, non la smetterai tu di pervertire le diritte vie del Signore? Ora dunque, ecco, la mano del Signore è su di te, e tu sarai cieco senza vedere il sole per un certo tempo. Immediatamente caddero su di lui caligine e tenebre e andava attorno in cerca di chi lo conducesse per mano. Allora il proconsole, visto che era ciò che era accaduto, credette, colpito dalla dottrina del Signore. Possiamo arrivare a questo. Possiamo arrivare anche a questi segni potenti. Ma perché Paolo ha agito in questa maniera? Perché lo ha accecato? In qualche modo si è identificato. Perché Paolo, prima di essere Paolo, era Saulo di Tarso. E quando lui è rimasto cieco, che ha cominciato a vedere. Allora tu sei veramente cieco, hai bisogno di diventarlo nel naturale. E forse comincerai a vedere. Non sappiamo la storia di Elimas. Dopo, quando vide, se si convertì, ma penso che qualche cosa è cambiato. Dopo che è stato un tempo al buio e poi ha rivisto la luce, qualcosa è cambiato. E penso che mentre era al buio cominciò a vedere quello che doveva vedere. Sapete, a volte abbiamo bisogno del buio per poter imparare a vedere nel mondo dello spirito. Per poter sviluppare la vista dello Spirito, ma abbiamo bisogno di vedere nel mondo dello Spirito. Eliseo aveva la capacità di vedere nel mondo dello Spirito, il suo servo no. E un giorno vide tutto quello che c'era attorno a loro, c'era un esercito dei Siri, che erano numerosi. E invece Eliseo era tranquillo, nonostante tutti i nemici che c'erano attorno. Eliseo era tranquillo e invece il suo servo era spaventato perché vedeva solo nel naturale, vedeva solo quell'esercito che avanzava contro di loro. Guarda caso, dovevano andare a prendere proprio a lui, al suo signore, cioè a Eliseo. Ma Eliseo era tranquillo e lui ha detto: ma non hai paura, hai visto? Eliseo si è messo a ridere e ha fatto una preghiera, ha detto: Signore, aprigli gli occhi. E nel momento in cui il servo aprì gli occhi, disse: ma quelli che sono con noi sono più numerosi, ci sono più carri di quanti ne vedo nel naturale, nello spirituale. Dio gli aprì la visione di dell'esercito celeste. Sapete, a volte abbiamo bisogno di aprire gli occhi dello Spirito e vedere quello che c'è nel cielo. E quando Dio ci apre la visione del celeste, lì, in quelle condizioni, se ne va la paura. E lì c'è l'uomo nuovo che può parlare. E nel momento in cui Paolo ha visto che questo Elimas dava fastidio, allora là ha neutralizzato il male, perché lo Spirito Santo gli ha mostrato quel demone che c'era dentro di lui, e lo Spirito Santo gli ha detto anche: accecalo, accecalo. E lui ha dato quel decreto di accecamento provvisorio affinché si pentisse, affinché smettesse, e quel proconsole potesse credere. E così è successo, e quelli credettero. Abbiamo letto, credettero, stupiti della dottrina del Signore, che non era una dottrina fatta di parole, c'erano fatti, c'era l'azione potente di Dio. Oh, Dio vuole portarci al livello in cui noi possiamo manifestare la potenza di Cristo che abita in noi. Non è la nostra abilità, è l'abilità di Dio che ci usa per la sua gloria. Noi non dobbiamo prendere nessun merito, non ci tocca nessun diritto, nessun merito per questo, però possiamo essere collaboratori nel regno. Amen. e possiamo essere utili. Gloria al Signore Gesù. Non si possono cacciare, non si può cacciare il nemico se non si vede. Abbiamo bisogno di vederlo, altrimenti battiamo nell'aria, diamo pugni al vento e il nemico è qui e tu colpisci lì. Si dice, c'è un detto antico, tira quitte e cogli alcun mitte, non so se lo conoscete questo. Vabbè, poi per ogni paese si dice in un modo leggermente diverso, ma il significato è quello: colpisci in un posto pensando di colpire quel posto e invece vai a colpire un'altra cosa e vai a colpire un'altra cosa e manchi il bersaglio. Questo si chiama peccato. Peccato vuol dire mancare il bersaglio. Un'altra cosa: Gesù guariva i malati, imporranno le mani sugli infermi ed essi guariranno. Quando noi abbiamo questa in Cristo, la nuova creatura è in Cristo, può imporre le mani agli infermi, non devi diventare pastore per imporre le mani agli infermi. Basta che Cristo abiti in te, basta che tu cominci ad allinearti alla parola di Dio, cominci a dire: questa cosa al Signore piace, la voglio fare, questa cosa al Signore dispiace, non la voglio fare, perché dispiace a Lui e non la voglio fare. Poi capirai che quello che dispiace al Signore fa del male a te. E se il Signore ti dice non fare questa cosa, non te la dice per privarti di un piacere, ma per privarti di un danno che potrebbe farti quella cosa se tu continui a usarla. Come dire un genitore che dice al figlio non ti prendere la droga, ma non per togliergli il piacere, ma per evitare di farlo morire presto. Amen. Imporranno le mani agli infermi ed essi guariranno. Guardate che questa cosa è un compito che i cristiani abbiamo. Ci sono molti malati perché ci sono pochi cristiani, e quei pochi cristiani non abbiamo l'abitudine di imporre le mani agli infermi. Ma io vi dico una cosa: se ubbidiamo al Signore e camminiamo nel servizio di Dio, allora, man mano che incontriamo gli infermi, imponiamo le mani. Io ve lo ricordo, ce lo dobbiamo ricordare, siamo chiamati a guarire i malati. Gesù, quando ha mandato i 70, ha detto ai 70 discepoli: andate nelle case, guarite i malati, dite il regno di Dio si è avvicinato a voi, guarite gli infermi. Poi però, quando mandò i 12, gli ha detto anche di risuscitare i morti, ma i 12 avevano una chiamata diversa, avevano una chiamata apostolica. Ha detto: voi dovete guarire i malati e risuscitare i morti, liberare gli oppressi, guarire i malati, quindi possiamo cacciare i demoni, imporre le mani sugli infermi, e la resurrezione, diciamo, è un qualcosa che poi opera attraverso gli apostoli. Attraverso gli apostoli operano altri tipi di, ci sono dei miracoli diversi, i miracoli creativi. Creativi significa una persona che ha subito un intervento e le hanno tolto l'utero, se lo può ritrovare perfettamente e può generare dei figli. Una persona che è stata sventrata perché c'era qualche problema grosso, ci sono persone che hanno partorito. Ma come? Avevano un utero nuovo, le tube nuove, tutto nuovo. Questi sono miracoli creativi. Smith Wigglesworth un giorno incontrò una persona che non aveva i piedi e ha detto: vai a comprare le scarpe, vai a comprarti un paio di scarpe in un negozio. Dice, e quello va nel negozio, dice: un paio di scarpe. Dice: che numero? E beh, faccia lei. Piedi non ne aveva, e ha detto: faccia lei. Dice, in base all'altezza, dice, potessi essere 41, vabbè, 42, non ha importanza. E gli mette le scarpe per provarle, che le esce il moncone e si forma il piede. E anche l'altro. Questi sono miracoli creativi. Il cieco nato che Gesù ha guarito, era nato cieco, non sappiamo che cosa gli mancava, se gli mancavano gli occhi, se gli mancava la retina, se gli mancava la cornea, che cosa gli mancasse non lo sappiamo, però una cosa è che è nato con questo problema, il Signore lo ha guarito, gli ha impastato del fango, gliel'ha messo negli occhi. Gesù guariva in un modo diverso, a volte con la saliva, a volte con il fango, a volte, cioè diciamo che ogni volta usava un sistema diverso, perché collaborava con lo Spirito Santo, lo Spirito Santo gli diceva quello che doveva fare e lui ascoltava e agiva. Ecco, là, quando noi camminiamo, le mie pecore, Gesù ha detto, ascoltano la mia voce e mi seguono. E quando impariamo e arriviamo al livello di ascoltare e capire la voce di Dio, poi il Signore ci può usare. E noi facciamo quello che il Signore ci chiede, collaboriamo con Dio e il Signore opera, è Lui che opera. Ma noi dobbiamo fare quello che Lui ci dice e poi Lui opera. E se andiamo a leggere in Marco 16, conclude così, e il Signore operava con essi, loro erano accompagnati con i segni perché predicavano il Vangelo. Sapete, forse da lì che dobbiamo iniziare, anzi senza forse, dobbiamo iniziare lì a predicare il Vangelo. Il Vangelo è Dio ti ama, il Signore non vuole che tu resti come una persona disperata, una persona perduta, una persona condannata, una persona che andrà sicuramente all'inferno, mentre Gesù ha già pagato per te. Sapete, riflettevo ieri in base ai preparativi della Pasqua, che tu, in questi giorni si ricorda, si rammemora un po' tutto quello che ha trascorso il Signore, quello che sono stati gli eventi che il Signore Gesù ha subito. E quindi sentono il dolore. E nella religione, nell'ambiente religioso è solo un rivivere il passato per capire quello che il Signore ha fatto, ma invece la fede ci deve fare guardare nel passato, ma perché noi possiamo apprezzare quello che il Signore ci ha dato da vivere oggi. Che se Gesù ha fatto tutto quello che ha fatto, ha subito quello che ha subito, e non soltanto perché noi ricordassimo ogni anno la Pasqua, che Gesù è morto e poi è risuscitato, ma che ricordassimo ogni giorno che Lui è sempre dalla nostra parte e ci ha fatto diventare nuove creature per fare le stesse cose che Lui faceva. Le cose vecchie sono passate, tutto è diventato nuovo. Questa è la realtà. Noi siamo nuove creature in Cristo per essere come Lui, per fare le stesse cose che faceva Lui, guarire i malati, cacciare i demoni, ma soprattutto ascoltare la voce di Dio, la prima cosa, e seguirlo. E man mano poi verrà tutto il resto. Che cosa devo fare per primo? Impara ad ascoltare la voce di Dio. E io vi dico una cosa, la voce di Dio l'ascolta chi sa stare in silenzio. Perché se tu non sai ascoltare la voce degli altri, non saprai ascoltare nemmeno la voce di Dio. Ci sono persone che parlano, poi magari cade la linea, manco se ne accorgono che è caduta la linea, dopo mezz'ora se ne accorgono che la linea è caduta, dice, ma dai, non c'è nessuno, ma è caduta la linea. Poi rifai il numero, scusa, dove eravamo arrivati? Perché io ho parlato, ma non lo capisci che questo è un modo sbagliato? Una persona che sempre parla vuol dire che la sa più lunga dell'altro. Noi abbiamo bisogno di parlare poco. La Bibbia dice questo, pronto ad ascoltare, tardo a parlare. Non è a caso che Dio ci ha fatto due orecchie e una bocca. Non ha fatto due bocche e un orecchio. Dice qualcuno deve, per estetica, che già uno parla assai. Figuriamoci se ce ne avesse fatto due. Ma già una è più che sufficiente. E parlare è giusto, ma misurato. Mia moglie è una donna saggia, non perché qui, ma lo dico sempre. Lei le parole le misura, le sa misurare. E quando non deve parlare, non parla. E quando deve parlare, parla. E se vede che io voglio interromperla, perché lei sta dialogando con qualcuno, mi fa, cammina. Cammina. Però non è il tipo che è pronto a parlare, è pronto ad ascoltare. Io credo che questo è una virtù che dobbiamo sviluppare tutti, perché ci sono tante potenzialità dentro di noi. Noi siamo nuove creature in Cristo, non siamo persone come gli altri, non siamo migliori degli altri, siamo nuove creazioni. E tutti possono diventare nuove creature, tutti. Non è un privilegio per pochi, è un privilegio per chi crede. Chiunque crede può diventare una nuova creatura, e le cose vecchie, le limitazioni vecchie non sono più, sono passate. Noi possiamo cambiare il programma che il diavolo ha fatto, lo possiamo cambiare perché siamo al di sopra del diavolo, ma la vecchia creatura non può. Non può sottomettere il diavolo, non lo può cacciare. Noi sì, noi possiamo dire: spirito di infermità, vai via nel nome di Gesù. Malattia non può resistere nel mio corpo, nel nome di Gesù, devi andare. Noi abbiamo autorità. Questo è il segno dei cristiani: cacceranno i demoni nel mio nome, imporranno le mani agli infermi ed essi guariranno, prenderanno in mano dei serpenti e non gli faranno alcun male. E quando, se qualche serpente si permette di mordere, quel serpente è arrivato al capolinea. Una volta una vipera ha morso Paolo, tutti pensavano che ora Paolo morirà, invece è morta la vipera, perché c'era il fuoco e Paolo l'ha arrostita, l'ha messa lì ed è morta la vipera. E Paolo l'hanno visto che continuamente parlava, normale, non si è nemmeno scomposto, non ha detto, ma questo è un essere pericoloso, velenoso, ora morirò, non ho avuto paura. Continuava a parlare, ha fatto ad arrosto la vipera e lui ha continuato a parlare tranquillo, perché sicuramente avrà ricevuto nello spirito una voce che gli ha detto, Paolo non ti preoccupare, mettila sul fuoco, che tu sei immunizzato. I cristiani siamo immunizzati, ma non per questo tentiamo Dio e ne viviamo certe cose. Però se qualcuno ti dà del veleno e tu non lo sai, restano meravigliati, perché quel veleno non ti farà male. Una mamma voleva uccidere suo figlio perché gli parlava sempre di Cristo e gli metteva del veleno nel cibo. E Cristo non ci faceva niente. Un giorno, due giorni, tre giorni, a un certo punto sta cominciando a gridare, perdonami, perdonami, è vero quello che dice. Che cosa è vero? Dice che tu c'hai qualcosa di... c'è Dio dentro di te, perché ho cercato di avvelenarti e il veleno non ti ha fatto niente. Il veleno non ti ha fatto niente, ho aumentato la dose perché non ti faceva niente, non è successo ancora niente. E ci ho provato più volte, non sono barzellette, sono fatti veri. Perché quello era una nuova creatura, le cose vecchie erano passate, ora era diventata una nuova creatura. Il veleno non gli faceva effetto. Amen. La nuova creatura è una persona che agisce in fede. Sapete, nel naturale, Daniele, quando si è trovato nella fossa dei leoni, l'avrebbero sbranato. E invece Daniele cominciò ad accarezzarle, sicuramente, come se erano gattoni. e chi ci facevano i fusa. Certo, erano un po' più rumorosi rispetto a quella dei gatti. Ma quando poi Daniele è uscito dalla fossa e sono caduti le persone che l'avevano accusato, quelli sono stati smembrati, che poi sono usciti veri leoni. Noi siamo le nuove creature in Cristo. Le cose vecchie sono passate. Non dimentichiamo, non siamo come egli. Noi abbiamo delle cose dentro che il Signore ci ha messo. Le dobbiamo solo sviluppare, far uscire. C'è del potenziale dentro di noi. Del potenziale straordinario. Amen. Ma io sono una creatura, qualcuno può dire. Io sono una nuova creatura? Ma questo non te lo posso dire io. Questo lo sai tu. È Dio. Vi posso dire solo una cosa. Chi è una nuova creatura lo sa. Lo sa perché lo Spirito Santo attesta nel nostro spirito che siamo figli di Dio. È lo Spirito Santo che ti dà la certezza dentro di te, perché senti la gioia di Dio, senti la presenza di Dio, senti l'amore di Dio, senti il bisogno di Dio, senti il bisogno di ricercare. Se senti tutto questo, allora sei una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, sono diventate. Se non le senti, comincia a dire: Signore, io le voglio sentire, voglio sentire la tua presenza, voglio sentire il tuo amore, voglio sentire la tua voce, voglio cambiare, voglio essere una nuova creatura, secondo l'immagine di Gesù Cristo. Voglio questo, lo voglio sperimentare, voglio quella pace, voglio quella gioia, voglio quella forza, voglio che tu ti usi di me per la tua gloria. Amen. Ci vogliamo alzare in piedi.